Buongiorno e bentornati ascoltatori e ascoltatrici al giorno delle locuste per questo sabato 6 aprile dai microfoni e dalle onde di Radio Popolare. Non posso esimermi dal tornare sulle vicende che riguardano il segmento delle armi, il segmento dell'industria bellica. Ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, vi ho raccontato la campagna che la rete Pace Disarmo sta conducendo, in particolare sul tentativo molto solido di stravolgere la legge 185 del 1990. Torniamo ancora su questo tema perché due giorni fa c'è stata una conferenza stampa in Parlamento dove è stato analizzato il significato di questo disegno di legge, che viene presentato come un disegno di legge di efficientamento del sistema. In realtà si tratta di un vero e proprio stravolgimento dell'impianto normativo che era stato costruito appunto nel 1990, e noi abbiamo chiesto a Giorgio Beretta, che è analista dell'Osservatorio Permanente sulle armi leggere, le politiche di sicurezza e difesa, di farci il punto complessivo della situazione e soprattutto di dirci appunto questo disegno di legge come potrà intervenire sull'attuale impianto della legge 185 e quindi che cosa potrebbe scomparire dal punto di vista della trasparenza se e quando questo provvedimento sarà definitivamente approvato dal Parlamento.
Il governo Meloni sta procedendo a gran velocità per modificare la legge sulle esportazioni di armamenti italiani. È già stato approvato al Senato ed è attualmente in discussione alla Camera un disegno di legge di iniziativa governativa che intende modificare la legge 185 del 1990, che ha introdotto nel nostro Paese nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamenti. Facciamo un passo indietro. La legge 185 del 90 è una conquista delle associazioni della società civile, cattoliche e laiche, che per tutti gli anni 80 hanno messo in campo una forte campagna di mobilitazione nazionale per chiedere al nostro governo e chiedere al Parlamento di dotarsi di una legge sull'esportazione di materiali militari che vietasse l'esportazione di materiali militari non solo a stati sottoposti a misure di embargo internazionale, ma anche a paesi coinvolti in conflitti armati, a governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e a paesi che, ricevendo aiuti dall'Italia, destinano ampie risorse alla spesa militare. Sono questi alcuni divieti che sono presenti appunto nella legge 185 del 90. Cosa intende fare il governo? Il governo con questa proposta di legge, con questo disegno di legge, intende innanzitutto reintrodurre il Comitato Interministeriale per la Sicurezza e la Difesa, e cioè questo comitato, che era già previsto inizialmente, ma che successivamente fu cancellato, avrà però una sola funzione, quella di considerare, valutare i divieti che vengono definiti dal Ministero degli Esteri sulla base delle norme internazionali e accettarli o rifiutarli, e qualora li rifiutasse senza darne comunicazione al Parlamento. In altre parole, il Comitato CISD avrà questa funzione, quella di porre il veto ai divieti sull'esportazione di armi che il Ministero degli Esteri decide sulla base delle norme internazionali. Un passaggio quanto mai grave, anche perché di questo non ne saprà assolutamente nulla, nemmeno il Parlamento. Ma ciò a cui il governo mira soprattutto è ridurre l'informazione al Parlamento e alla società civile. Informazione che, è vero, è già stata erosa negli anni scorsi, ma che è tuttora garantita dalla relazione che la Presidenza del Consiglio deve inviare ogni anno alle Camere, riportando tutte le operazioni dettagliate di esportazioni di armamenti. Bene, grazie a queste informazioni in questi anni si sono potute ricostruire tutta una serie di esportazioni di armamenti, per esempio le 19.675 bombe della RVM, la cui autorizzazione fu rilasciata nel 2016, bombe che erano destinate all'Arabia Saudita e sulle quali il Parlamento decise poi di porre prima la sospensione e poi la revoca della licenza di esportazione. Ecco, tutte queste informazioni di dettaglio non si sapranno più dalla relazione al Parlamento, ma soprattutto verrà anche cancellata un'altra norma, quella che riguarda la relazione su tutte le operazioni delle banche nel import-export di armamenti. I correntisti non sapranno più se la propria banca è implicata in qualche modo nel commercio di armamenti. Proprio per questo la rete italiana Pace e Disarmo ha già messo in campo da tempo un'ampia mobilitazione per chiedere al Parlamento di fermarsi e di riconsiderare quello che sta facendo e di fare in modo che la legge 185 del 1990 non venga stravolta. Potete trovare tutte le informazioni sul sito di Rete Pace e Disarmo.
Ecco, grazie al Giorgio Beretta, come sempre molto preciso sul significato di questi provvedimenti, lui che da anni analizza le relazioni al Parlamento, che fino all'ultima relazione, quella di non più di una settimana fa, che ci ha permesso per esempio di capire che nel corso del 2022 sono state esportate in Ucraina oltre 416 milioni di euro di armi da parte dell'Italia. Alla conferenza stampa era promossa ed era presente Laura Boldrini, che ha invece dato il significato più di natura politica della scelta del governo.
È un fatto gravissimo, perché qui siamo di fronte a una resa del governo rispetto alla lobby delle armi. Lobby delle armi che non vuole questa legge di civiltà che ha fatto scuola, lo ricordo, in tutti i paesi dell'Unione Europea ed oltre, proprio perché dice che non si possono vendere armi a paesi che sono in guerra e a paesi che non rispettano i diritti umani, perché appunto l'industria delle armi deve essere al servizio di una politica estera basata su questo, sulla pace e il rispetto dei diritti umani. Sconvolgere questo diciamo insieme, questa equazione, e slegare l'export delle armi da questi vincoli, noi lo troviamo gravissimo. Vuol dire svuotare una legge di contenuto che ha portato lustro al nostro paese, e vuol dire che non ci saranno più per noi parlamentari molte possibilità per capire quello che succede, perché poi vogliono anche togliere traccia delle transazioni bancarie. È evidente che questo governo è al servizio delle lobby delle armi, delle banche, perché non sfugge a nessuno che la tassa sugli extra profitti, che tanto annunciata, poi è stata invece riconsiderata in pieno, basta che ricapitalizzino le banche e così non devono pagare nulla. Quindi siamo di fronte a una resa da parte del governo. Per noi questo è completamente sbagliato. Vogliamo non solo dare ascolto alle critiche che stanno arrivando dalle associazioni che tanto fecero per quella legge, ma anche mettere in guardia l'opinione pubblica rispetto ai rischi, perché si va verso un mercato selvaggio, senza più argini, in un tempo in cui si parla di guerra come se fosse la normalità per dirimere le controversie. Quindi stiamo ritornando indietro di decenni e decenni. Decenni di lavoro fatto per arrivare, no, a trovare sempre soluzioni alternative ai conflitti, vengono stracciati da questa idea che adesso è con le armi che si risolvono le questioni tra stati.
poi sulla vicenda appunto della legge 185 del 90 vogliamo solo ricordare quanto in quella campagna fu importante l'impegno e il protagonismo in particolare di Gino Strada, perché eravamo nel periodo nella guerra post Iran-Iraq, l'Italia era sul banco degli accusati perché era una delle principali produttrici di mine anti-uomo, in particolare ne erano state vendute 9 milioni di esemplari, 9 milioni all'Iraq, dalla Valsella Meccanotecnica di Castenedolo in provincia di Brescia, che era controllata dalla Fiat. Questa azienda è stata al centro di una battaglia per la riconversione, è diventata una battaglia storica, e sicuramente la vicenda delle mine anti-uomo, non solo questa ma sicuramente quella delle mine anti-uomo, è stata uno dei traini per costruire la campagna che ha portato poi appunto a questa legge che, come diceva onorevole Boldrini, è diventata un punto di riferimento anche a livello europeo per avere una tracciabilità, un controllo nelle mani del Parlamento, quindi dell'organismo potenzialmente più rappresentativo della democrazia popolare, una relazione dettagliata appunto sulle compravendite e anche sul supporto finanziario alle compravendite, perché la legge 185 è passata poi alla storia anche come la legge contro le banche armate. È stata grazie a quella legge che sono cresciuti le richieste nei confronti degli istituti bancari affinché uscissero dai sistemi di finanziamento e di sostegno appunto all'esportazione delle armi, e tutto questo rischia molto pesantemente di scomparire con un disegno di legge sull'efficientamento del sistema, così come l'ha presentato e l'ha promosso il ministro della difesa Guido Crosetto, che lo ricordiamo è sicuramente all'apice del conflitto di interessi, essendo stato nella sua carriera imprenditoriale uno dei soggetti principali del sistema dell'industria bellica italiana, oltre che presidente dell'Associazione Italiana delle Imprese della Difesa, cioè delle imprese che producono armi. Altro tema che abbiamo trattato e che rimane di grande attualità è ovviamente la crisi Stellantis Fiat. In settimana si sono svolti gli incontri tecnici al Ministero dello Sviluppo Economico sulla situazione dei singoli impianti del gruppo Stellantis. Lo ricordiamo, impianti che progressivamente sono destinati sempre di più alla smantellamento, alla riduzione della presenza in particolare di alcuni impianti di Stellantis che sono considerati non produttivi, non capaci di restare sul mercato. Sappiamo anche che l'annuncio delle nuove forme di incentivi hanno prodotto per l'ennesima volta un blocco del mercato, e quindi nel mese di marzo c'è stato un andamento molto negativo complessivamente del mercato dell'auto, ovviamente fermato per l'attesa dell'annuncio dei nuovi incentivi, e questa rende molto evidente come l'assenza del piano industriale per l'automotive, che vada ben oltre questa discussione con Stellantis, rischia di accelerare il declino complessivo del sistema. Il 12 aprile, lo ricordavamo già settimana scorsa, ci sarà lo sciopero a Torino con una grande manifestazione, ma per ora non si intravede alcuna risposta reale alla crisi del settore automotive italiano, in particolare alla crisi di Stellantis, e quindi la prospettiva a medio termine per il gruppo nato dalla fusione tra FCA e Peugeot, o meglio nato dall'acquisizione di FCA da parte di Peugeot, che ha permesso a Exor di diventare poi il primo azionista del gruppo, ecco, la prospettiva sembra veramente una prospettiva non alternativa alla progressiva dismissione dell'industria automobilistica legata storicamente alla Fiat. Qualche notizia positiva arriva invece dalle banche centrali, si avvicina diciamo abbastanza rapidamente l'ipotesi del taglio dei tassi da parte della BCE, questo anche grazie agli andamenti non negativi dell'inflazione, almeno dell'inflazione a livello di indice generale dei prezzi al consumo, un po' meno come sempre del carrello della spesa, e quindi aumenta la possibilità che nel prossimo mese ci si avvicini appunto a un primo taglio che sarà estremamente moderato, 0,25 punti percentuali, un quarto di punto al massimo secondo le stime, diciamo, degli analisti. Questo dovrebbe essere l'indicazione che è arrivata anche diciamo dall'ultimo consiglio della BCE, anche se non ci sono state prese di posizione ufficiale. Quello che è certo è che comunque tutti i titoli di Stato, anche i BTP italiani, sono scesi e continuano a scendere, e in particolare i rendimenti per i BTP decennali sono scesi dal 3,83 al 3,71%, continuano appunto a registrare un progressivo calo, i bund tedeschi sono calati dal 2,4 al 2,36, e questa ripercussione per fortuna sta avendo anche qualche risultato positivo sui tassi di interesse ufficiali delle banche, che anche in questo caso stanno mostrando, come dire, una progressiva discesa, pur rimanendo estremamente alti, e quindi in una posizione estremamente difficile soprattutto per i mutui della prima casa, ma anche per le imprese. Possiamo chiudere con quella che si preannuncia come una probabile situazione negativa per l'Italia in sede europea. Giorgetti, che ha la poltrona un po' traballante secondo le indiscrezioni sul prossimo possibile rimpasto post elezioni europee, sarebbe in procinto di essere candidato alla poltrona appunto di commissario europeo al posto di Gentiloni con la futura commissione, ma queste sono appunto indiscrezioni, voci, così come quella che lo stesso Giorgetti possa essere sostituito al MEF da Maurizio Leo, il fidatissimo vice ministro dell'economia e delle finanze, molto vicino alla premier Meloni. Quello che invece sembra certo è che si possa andare verso l'apertura di una procedura per l'infrazione per quanto riguarda il deficit, per l'eccessività del deficit italiano. Molto probabilmente poi la procedura, diciamo, verrà chiusa con la presentazione di un prossimo DEF compatibile con le regole europee, quindi con una traiettoria di riduzione sia del deficit che del debito. Ma intanto Giorgetti sicuramente usa a sbandierare questo, sia per tenere buoni i ministri in diciamo surplus, in una vera e propria campagna elettorale a suon di provvedimenti, dal condono edilizio il famigerato ponte sullo stretto, di cui i soldi non ci sono, ma e quindi soprattutto il suo leader di partito e vice ministro Salvini. Ma questa è la situazione attuale, che probabilmente vedrà un'evoluzione, qualcosa di concreto, solo dopo le elezioni europee e dopo l'insediamento della nuova commissione a Bruxelles. Io vi saluto per questa puntata del Giorno delle Locuste. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre allo stesso orario, intorno alle 10.35-10.40, dai microfoni e dalle onde di Radio Popolare. E colgo l'occasione ovviamente per augurare a tutti un buon fine settimana.